La consulenza.
La terza consulenza della settimana, della nostra e vostra settimana, è una consulenza di carattere medico, ma che ha anche dei risvolti sociali, personali, perché parliamo del paziente psichiatrico, quali sono le vie d'uscita per guarire. Partendo dalla Giornata Mondiale della Salute Mentale, che è stata celebrata ieri, e appunto da questa giornata partiamo per sviluppare, per approfondire, per declinare un argomento che ha molte chiavi di lettura. La salute mentale è un tema che riguarda tutti. Una persona su due è infatti toccata nella sua salute mentale almeno una volta nell'arco della propria vita. Dall'ultima indagine sulla salute in Svizzera risulta che in Ticino ben un quarto della popolazione riferisce di soffrire di un disagio psicologico. Nel nostro paese esistono varie offerte nel campo della salute mentale, e garantire però alla popolazione un'informazione chiara e di qualità è un tassello fondamentale alle politiche di promozione della salute e alle politiche anche di prevenzione. Proprio per questo, nella consulenza odierna ci occupiamo di questo tema, ci occupiamo di come è cambiata nel corso degli anni, nel corso dei decenni la psichiatria, e in fin dei conti ci chiediamo, lo chiediamo ai nostri esperti, chi è oggi il paziente psichiatrico. Difatti il titolo è Il paziente psichiatrico, quali sono le vie d'uscita per guarire. Con noi due ospiti, la dottoressa Sara Fumagalli, buongiorno signore, benvenuta.
Buongiorno a lei.
La dottoressa Sara Fumagalli è direttrice sanitaria della Clinica Santa Croce, e poi c'è anche il signor Rocco Tassone, che è vice direttore delle cure infermieristiche sempre della Clinica Santa Croce.
Buongiorno.
Buongiorno e benvenuto anche a lei. Allora, la Giornata Mondiale della Salute Mentale era ieri. Secondo lei, signora dottoressa Fumagalli, che obiettivi ha questa giornata e soprattutto che impatto ha sulla popolazione?
Allora, sicuramente è un'ottima occasione per poter parlare di argomenti che non sono così facilmente fruibili da tutti, e anche un'occasione per sensibilizzare la popolazione rispetto a una tematica che sicuramente per certi versi allarma, spaventa e forse non è ancora tanto ben conosciuta. Nonostante, come lei ha ben segnalato, effettivamente le casistiche sono in aumento, e in aumento anche una diversificazione della patologia psichiatrica che noi osserviamo quotidianamente. Quindi indubbiamente parlarne permette di aprire una riflessione. Avete visto che abbiamo volutamente coinvolto infatti uno psichiatra che ha una formazione prettamente anche filosofica, e questo ci dà...
Scusi, avete visto, ma deve dire perché li avete coinvolti, perché non abbiamo detto che ci sarà
il professor Galimberti.
Sì, ma non abbiamo detto perché e dove ci sarà.
Il professor Galimberti sarà domani sera alle ore 18:30 al Centro Congressi di Minusio e farà una presentazione sul nichilismo e i giovani, dandoci appunto la possibilità di riflettere sulla malattia mentale, in particolare sulla malattia mentale nel giovane, quindi l'esordio, quindi l'inizio. E lo farà in un modo, se vogliamo, un po' antipsichiatrico, no? Quindi portandoci delle riflessioni che vanno un po' al di là del classico cliché: ok, sono depresso, prendo l'antidepressivo e guarisco, ma portandoci una visione che io spero e penso potrà far sì che chi ascolta si accorga che infine essere malati non è così anormale, ma siamo tutti un po' malati e forse vale la pena rifletterci su tutti.
Certo, ecco, io posso dire che rispetto alle altre consulenze mediche, dove l'oggetto, dove l'ambito è molto chiaro, l'anca, il piede, la gamba, il braccio, l'occhio, il naso, il mal di gola, il mal di pancia appunto, quando parlo e quando parliamo di salute mentale, a che cosa dobbiamo pensare? Cos'è la salute mentale in definitiva, in concreto?
Allora, è un concetto molto complesso, cercherò di sintetizzarlo. Sicuramente ci sono diversi fattori che contribuiscono, quindi fattori biologici, per non dire genetici, fattori ambientali, sociali, economici, lavorativi, e fattori individuali, quindi legati alla persona, alla propria storia personale, al proprio, fra virgolette, carattere. Evidentemente la malattia mentale, esattamente come l'anca, la gamba, il ginocchio, si manifesta con un sintomo che è più difficile da comunicare del dolore alla gamba, e questo crea un grosso problema di solito, perché un po' ce ne si vergogna, un po' non si sa bene cosa dire. Sì, sono triste, non mi alzo al mattino, piuttosto che non ho più voglia di fare cose che faccio solitamente. Ciò non toglie che da un punto di vista, se vogliamo, medico, scientifico, per fortuna la ricerca ci ha portato delle grosse notizie e delle grosse evidenze che ci permettono di avere un'idea di un quadro psicopatologico che si ascrive o alla depressione o al panico o all'ansia e quando questo diventa meritevole di attenzione medica. Ciò non toglie che al di là del sintomo esiste un contesto che ha a che fare con la persona, con l'individuo e con una struttura individuale che ultimamente osserviamo essere sempre più fragile, sempre più esposta allo stress, a eventi traumatici, vuoi oggettivi, vuoi personali o comunque legati a fattori politici ed economici, che purtroppo portano con sé nuove patologie, non direi nuove quanto comunque espongono la persona a un rischio maggiore di una sofferenza psichica, ecco.
Chiaro, Rocco Tassone, sì. Cosa significa oggi essere un paziente psichiatrico? Lei che vede i pazienti psichiatrici tutti i giorni nella sua clinica Santa Croce.
Bellissima domanda, perché penso in qualche modo di portare anche il vissuto dei nostri pazienti. Penso che oggi, come oggi, essere un paziente psichiatrico voglia dire sostanzialmente avere davanti a noi, operatori della salute mentale, una persona che porta il proprio malessere. Quindi essere paziente per me vuol dire già essere etichettato. Innanzitutto, quando arrivano alla nostra attenzione, è importante capire che di fronte a noi abbiamo una persona. Questa persona ha delle sofferenze, le porta con una propria modalità anche espressiva, e questa modalità va da noi decodificata e cercato in qualche modo di essere aiutata.
E allora come bisogna porsi di fronte ad una patologia psichiatrica oggi? Per decodificare quanto uno porta a livello di contenuti, di forme, ma anche di espressività, giustamente come ha detto lei.
Ma credo sostanzialmente che ci sono dei principi cardini a cui bisogna soggiacere per poter porsi in maniera efficace di fronte ad una patologia psichiatrica. Questi sono soprattutto quelli che mettono in campo gli operatori, che sono fatti di ascolto attivo, di non direttività nella comunicazione. Vuol dire anche essere empatici, vuol dire sospendere il giudizio quanto di fronte a quella persona davanti a me che mi porta il suo vissuto. Vuol dire anche essere molto autentici con se stessi.
Sospendere il giudizio, dottoressa Fumagalli, è sempre semplice per una persona sospendere il giudizio, perché dopo tutto siamo tutti umani?
Assolutamente sì, non è semplice. Diciamo che stavo proprio riflettendo su questa cosa qua rispetto anche allo stigma che c'è intorno alla psichiatria e al fatto che sia noi, perché in qualità di esseri umani, sia collettivamente, purtroppo ancora il malato psichiatrico ha uno stigma intorno a sé che rende più complicato poi il lavoro, l'aiuto e il sostegno.
Anche perché spesso c'è chi dubita della sua malattia, c'è chi la mette in dubbio.
Il paziente stesso, dice?
O il paziente stesso, anche i familiari, i vicini.
Assolutamente.
Ma sì, dai, tirati su, dopo tutto non stai così male, forza, dai, datti una mossa.
Assolutamente sì, nel senso che, come dicevo prima, il sintomo per noi è chiaro ed è espressione di un correlato biologico, però non è così altrettanto chiaro per tutte le persone, quindi è più facile accorgersi appunto che si ha una gamba rotta, che c'è una serotonina che è un pochino bassa e quindi forse ho dei sintomi che non dipendono dalla mia volontà, ma dipendono da qualcosa d'altro. Ripeto, ciò non toglie che al di là dei sintomi, al di là del fatto che quindi non ci deve essere un giudizio, perché non è colpa di nessuno se ad un certo punto la nostra fragilità ci porta ad avere quelli che un tempo venivano chiamati esaurimenti, che è un termine che mi piace ancora oggi per dire in fondo sono un po' esaurito, quindi parlo con qualcuno e ci sta. Ritorno a dire comunque che il grosso aiuto in termini anche di prevenzione, in termini di ascolto, in termini di come ci dobbiamo porre davanti al paziente psichiatrico è quello di confrontarci col fatto che sempre più abbiamo a che fare con la fragilità umana e sempre meno con un disturbo geneticamente determinato, che per fortuna la ricerca scientifica ha fatto sì che oggi non arrivi più agli estremi di cronicizzazione o compromissione come un tempo. Sicuramente purtroppo esiste ancora una casistica di questo tipo, ma devo dire che i risultati di riabilitativi sono ottimi e anche di interventi farmacologici. Dobbiamo fermarci umilmente a riflettere su invece come dare una mano in questo momento anche sociale e storico a questa popolazione che evidentemente è un po' più disorientata, è un po' più confusa.
Smarrita.
È più smarrita, esatto.
Ecco, secondo me calza molto bene il termine, l'espressione le fragilità umane. Tutti noi abbiamo delle fragilità umane e allora la domanda forse sorge spontanea. Tutte le fragilità umane sono delle patologie che devono essere trattate?
Beh, allora sicuramente no.
No.
Assolutamente no. E ciò non toglie che io credo che sia un bene essere consapevoli della propria fragilità. Quindi, paradossalmente, far sì che quando ci si accorge di avere una fragilità, questo porti a confrontarsi, a chiedere, e se non si vuol chiedere a uno psichiatra perché fa paura, si può chiedere a un amico, si può chiedere a un collega, si può chiedere a qualcuno con cui confrontarsi. Ecco, questo permette di far sì che da quella fragilità ci sia un'occasione di crescita, no? Quindi io penso anche che, in fondo, lo dico anche ai miei pazienti quando li vedo, un momento di crisi, un momento di depressione, una percezione di una fragilità è anche un'ottima occasione per fermarsi a riflettere su dove si sta andando e forse cambiare un pochino la direzione di dove si andrà.
Lo stile di vita, si dice in questi casi.
Esattamente.
Il modo di vivere. Allora io mi rendo conto che oggi per voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è difficile intervenire perché rispetto ad altre consulenze questa consulenza è teorica, ma stiamo comunque dando anche, diciamo così, degli spunti molto concreti di riflessione e poi magari anche degli spunti non solo di riflessione ma di magari anche dei passi successivi. Vi chiedo se volete condividere con noi la nostra trasmissione, soprattutto quanto stiamo dicendo e quanto stiamo raccontando, quali sono le vostre fragilità, se avete delle fragilità umane, qual è eventualmente il vostro rapporto con la psichiatria. E se si può forse dire anche che, signora Fumagalli, tutti noi abbiamo, diciamo così, dei disturbi più o meno della personalità? Tutte le persone, più o meno?
Tutti noi abbiamo sicuramente delle fragilità strutturali, poi la sfida è esserne consapevoli e gestirle in modo tale da farle diventare delle risorse.
Questo mi piace. Allora, per intervenire, per partecipare alla trasmissione, come tutti i giorni,
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Mi rendo conto, non è evidente intervenire, non è evidente partecipare, però sicuramente perché siete bravi, perché siete comunque sempre delle persone che riflettono molto, che sono anche poi spesso siete anche delle persone che sapete anche pungolare, sapete portare stimoli, sapete portare sale, pepe alle nostre trasmissioni e quindi io aspetto molto fiducioso i vostri messaggi perché so che ci aiutano e aiuteranno ad alimentare quella che è una chiacchierata oggi riguardo alla psichiatria, riguardo al paziente psichiatrico, alle vie d'uscita per guarire, ma soprattutto anche al nostro rapporto con le nostre fragilità umane. Dottoressa Fumagalli, terapie, cure e farmaci. Questo credo sia importante da dire, a che punto siamo oggi nel trattamento di una patologia psichiatrica. Molto è cambiato rispetto a un tempo.
Molto è cambiato anche perché, come le dicevo prima, la patologia anche è cambiata. Cioè, la ricerca scientifica sicuramente fa passi da gigante, la farmacoterapia sicuramente è sempre più efficace, sempre meno effetti collaterali. Ciò non toglie che io credo che la vera innovazione per il futuro non sia quello di trovare il farmaco miracoloso, perché ahimè purtroppo non esisterà mai, temo, ma quello di scoprire l'approccio che può realmente può aiutare, e dal mio punto di vista deve essere un approccio di squadra, quindi tecnicamente lo chiamerei multidisciplinare o ancor meglio interdisciplinare, dove il signor Tassone con me condivide quotidianamente questo tentativo, questo bisogno non solo di condividere l'ascolto e l'intervento, ma anche la riflessione, quindi fare in modo che la comprensione del paziente, che come diceva lei prima non è sempre così facile, passi da diverse menti, diverse forme mentis anche, e che questo nel tempo possa permettere una maggior comprensione e quindi una maggior possibilità di aiutare.
Mi piace questo approccio di squadra rispetto ad un tempo dove lo psichiatra e la sua autorevolezza soprattutto non potevano essere discusse. Assolutamente, erano indiscutibili. Quello che diceva lo psichiatra era il verbo, era il docente, era quasi un guru, interveniva lui e sapeva lui come fare, cosa dire ai pazienti. Era una figura così carismatica, ma talvolta anche un po' ingombrante.
Assolutamente, e devo dire, non lo dico solo per lusingare, ma io sono molto riconoscente a tutta la mia equipe e non escludo nulla. Sicuramente il ruolo di infermiere, ergoterapisti, psicologi, fisioterapisti è importante, ma anche la parte che compete alle signore che fanno le pulizie, a chi serve in mensa al paziente, dà da mangiare, cucina, coccola un po' il paziente, se vogliamo.
Tutto fa squadra.
Tutto fa squadra e tutto è importante e prezioso per noi.
Rocco Tassone, ovviamente d'accordo con la sua direttrice, e non potrebbe essere diversamente, ma oggi il paziente, voi dite spesso e volentieri che deve essere al centro della cura. Cosa significa però concretamente, in realtà?
In realtà vuol dire quello che si stava accennando poco fa, dove tutta la squadra lavora all'unisono. Suona un po' come gli orchestrali in un'unica orchestra. Il paziente c'è, porta la sua problematicità e tutti quanti lavorano per degli obiettivi comuni su quel paziente lì. Il paziente, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, ha una capacità di autodeterminazione, capacità di decidere anche per se stesso e per la cura. Quindi non c'è una squadra che possa in qualche modo vincere se in primis non mette al centro il paziente.
Tutto questo è positivo nell'ottica di un lavoro collettivo, di squadra. Ovvio, l'abbiamo detto, ripetuto, ribadito. Però si scontra con quanto oggi spesso si fa nella medicina, in tutta la medicina, in tutto l'ambito medico. E qui lo chiedo a lei, signor Tassone, lo chiedo anche alla dottoressa Fumagalli, dove spesso sono le specialità ad imporsi. Ognuno ha la sua specialità, l'infermiere è specialista di, la dottoressa psichiatrica è specialista in schizofrenie. Ecco, quindi da una parte c'è questa rincorsa alla specializzazione, dall'altra parte voi mi dite c'è un lavoro di squadra che deve essere un lavoro fatto sul campo, sul fronte. Come la mettiamo?
Assolutamente sono dell'idea che il lavoro di squadra è sempre comunque da premiare e non, dal nostro punto di vista è vero, è un lavoro difficile quello di far sì che il linguaggio dell'infermiere, quello dello psichiatra, quello anche del massaggiatore possa essere all'unisono con noi. È come lavorare in un'orchestra che deve suonare all'unisono. Ciò non toglie che i risultati sono sicuramente molto alti, quindi per far sì che questo sia possibile bisogna fare un grosso lavoro dietro le quinte. Riunioni, supervisioni, riflessioni, confronti anche aperti in cui appunto il verbo non ce l'ha nessuno, siamo tutti
la verità.
La verità non esiste, soprattutto in psichiatria, forse in medicina, ma in psichiatria sicuramente.
Meglio avere dubbi che certezze?
Assolutamente, sì, sempre.
Sempre, questo vale per tutti. Allora, una domanda interessante, o più che una domanda è una considerazione. Ho una vicina di casa che da anni non esce più dal suo appartamento per nessun motivo, nemmeno sul suo pianerottolo, e non so per quale patologia. In questo caso il marito, chi per esso, non possono imporre un ricovero coatto in una clinica per darle modo di sottoporsi a cure adeguate, che ovviamente lei rifiuta categoricamente? Grazie Giovanna. I ricoveri coatti sono un tema.
Assolutamente sì, grazie Giovanna. Effettivamente è un tema anche delicato, perché evidentemente per noi non è mai facile comunque intervenire in modo coatto. Da un punto di vista legale, per poterlo fare ci devono essere dei presupposti, quindi un rischio di pericolosità per sé o per altri. E a quanto ho capito in questa situazione di questa vicina, da un certo punto di vista non credo che ci siano degli estremi per un intervento di questo tipo. Ciò non toglie che sicuramente io confronterei magari il marito, che forse anche lui è un po' in difficoltà, magari farei andare lui a parlare con qualcuno per capire come da qualche parte poter far sì che questa signora possa aprire quella porta e lasciare la possibilità a qualcuno di ascoltarla.
Però certi luoghi comuni, dottoressa Fumagalli, resistono ancora. Cioè oggi dire vado dallo psichiatra si fa un po' fatica a dirlo e ad ammetterlo. Dal dentista, dall'ottorino si va dall'oculista, ma dallo psichiatra uno fa già fatica a prendere in considerazione l'idea di... E quando ci va, poi non... Ecco, diciamo che non lo fa sapere volentieri. Perché?
Allora, perché è uno stigma che ci portiamo dietro da tanti anni.
È un retaggio, culturale, ma deve cambiare questo.
È assolutamente, però lei mette in conto che era lontano, non tanto lontano in realtà, 1978, quando chiusero i manicomi.
Certo.
Quindi parliamo del fatto che fino al 78 c'erano i pazzi che stavano nei manicomi, dove stavano più o meno per tutta la vita. Quindi andare dallo psichiatra più o meno voleva dire... quasi finire in un manicomio o comunque essere destinato a non uscirne. C'è anche quest'onta di non curabilità, cronicità, che
di pazzia, di follia, che fa paura agli altri, ai cosiddetti normali. Poi dobbiamo capire chi sono i normali e chi sono quelli che...
Assolutamente. C'è da dire poi anche questo, che comunque il diverso, quindi sicuramente chi ha qualche peculiarità psichica appare come diverso, spaventa. E di solito su chi è diverso si proiettano, tecnicamente si dice così, un po' le proprie paure. No? Quindi lo straniero, il matto diventano quelli che potenzialmente sono pericolosi, quindi eliminiamoli, no? Quando in realtà forse dovremmo confrontarci con delle paure che abbiamo noi.
Forse sono fuori contesto, ma ho scoperto che non è fuori contesto, perché vanno bene tutte le segnalazioni di disturbi psichiatrici che potete avere voi, che possono avere i vostri familiari o che potete magari pensare di soffrire e di avere. Allora, ma ho scoperto che la DHD...
ADHD, sì?
Sì, che
è la sindrome da iperattività del bambino.
Perfetto, è un problema psichiatrico, ci dice questa signora, credo. Sono adulta, ho tutti i sintomi, tra un mese dovrò fare un controllo. Ma ci sono dei trattamenti che non siano farmacologici per questo problema? Il solo nome Ritalin mi spaventa.
Allora, ho detto del bambino, ma in realtà esiste anche la forma
dell'adulto.
Questa
è una signora
evidentemente
adulta.
Sicuramente sì. Ora, faccio molta fatica e anche quasi mi rifiuto, se posso, di dare prescrizioni o comunque dare indicazioni se non conosco la persona. A me piacerebbe conoscere questa persona, poterla ascoltare e capire. Sicuramente potrebbe
però
essere...
in generale ci sono altre vie d'uscita che non siano soltanto medicamentose?
Assolutamente sì, però se lei mi chiede quali, la risposta è: devo conoscere la persona per dirglielo, compreso devo conoscere la persona per dirle se quel Ritalin è indispensabile oppure no. Non voglio essere approssimativa, la salute mentale è una questione anche delicata, quindi poi le persone soffrono e riuscire ad aiutarle al meglio con il tempo necessario per capire cosa hanno bisogno è fondamentale.
Mi sembra un approccio serio il suo. Abbiamo diverse domande tutte interessanti, ma lo prevedevo perché so che siete sempre curiosi e sempre anche attenti a quanto diciamo e soprattutto cogliete i messaggi. Allora, spesso sono le persone più sensibili ad avere problemi mentali. Vorrei un'opinione dai vostri esperti.
È proprio quello che dicevamo prima, brava questa ascoltatrice che ci fa questa domanda.
O ascoltatore.
Perché... Ah, scusate, non volevo.
Qui non abbiamo né
distinzioni.
Non sappiamo se è un lui o una lei.
Ok, questo ascoltatore Ice che ci fa questa affermazione, che ci trovo d'accordo, è un discorso di sensibilità, infine anche un po' di fragilità, che ci espone sicuramente di più a situazioni esterne che possono essere traumatiche, cambiamenti o anche solo eventi di vita. Pensiamo che un divorzio piuttosto che un trasloco sono considerati degli eventi importanti nella vita di una persona che possono causare un disagio psichico. Sicuramente essere più sensibili, quindi un po' più permeabili alle emozioni, un po' più reattivi alle emozioni, espone un po' di più. Però dall'altro canto avere questa risorsa permette anche di avere una marcia in più nelle relazioni, quindi non è proprio solo un
negativo
deficit.
C'è anche del positivo, poi il messaggio continua, anche la familiarità gioca un ruolo nelle patologie psichiatriche?
Assolutamente sì, sicuramente gioca un ruolo nelle patologie maggiori, quindi parlo di schizofrenia, disturbi dell'umore e anche alcuni disturbi d'ansia. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, anche da quello che stiamo osservando comunque ultimamente, la familiarità non vuol dire però soltanto genetica, dove la corrispondenza non è equivalente al colore degli occhi, per intenderci, ma ha a che fare con una fragilità strutturale delle famiglie
di oggi,
viene da dire, che espone evidentemente di più poi l'individuo,
i genitori, i figli,
esatto,
ad assumere certi comportamenti o diciamo così a assorbire,
a non assumerne altri,
o a non assumerne altri o a assorbire certe atmosfere, certi climi. Schizofrenici si nasce oppure è una malattia che può arrivare nel corso della vita? Nel caso vi sono degli eventi che la possono scatenare?
La schizofrenia è una delle patologie che hanno una maggiore corrispondenza genetica, ahimè. Dico ahimè, ma in realtà questo ha fatto sì che la ricerca scientifica è andata particolarmente avanti e come tale, quindi come una malattia con una base genetica abbastanza evidente, esordisce di solito in età adolescenziale, tardo adolescenziale. Possono esistere delle casistiche tardive, possono esistere anche delle casistiche totalmente atipiche, tipo le postpartum, dove che ultimamente anche queste capitano, dove la persona confrontata con un cambiamento di ruolo e un cambiamento ormonale, ovviamente sviluppa una sintomatologia che poi a Poussé, come è arrivata e va. Quindi lì è proprio l'occasione in cui chiedere sicuramente aiuto, anche perché poi c'è una giovane creatura di mezzo. Non ultimo parliamo delle sostanze, dove noi ci troviamo ultimamente confrontati con queste che noi chiamiamo appunto pussè psicotiche.
E scusi, pussè,
quindi un episodio transitorio psicotico che può avvenire anche a 40 anni, magari il suo effetto di sostanze, e che a volte purtroppo non regredisce, altre volte sì, e allora lì la domanda è: ma questa persona era già schizofrenica o non lo era? Ecco, qua è una domanda che dovremmo chiedere alle alte sfere, evidentemente. Il nostro obiettivo sicuramente è quello di dare una mano comunque alla persona e rendere consapevoli chi ne fa uso che certe sostanze possono purtroppo slatentizzare delle patologie molto gravi.
Cocaina,
ultimamente
cannabis.
Purtroppo lei le conoscerà anche meglio di noi, purtroppo sperimentiamo sui nostri pazienti, abbiamo esperienze di acidi, di sostanze purtroppo solventi, chimiche molto
pericolose. Molto. Recentemente facevo una consulenza sulle dipendenze. Le dipendenze poi portano anche a dei disturbi psichiatrici, la dipendenza dal gioco, la dipendenza da internet, dall'essere sempre connesso, dai social.
Certo,
possono portare queste dipendenze anche a delle forme, diciamo così, di patologie psichiatriche.
Certo,
più o meno gravi.
Credo che in questa cosa noi, allora, ultimamente stiamo osservando, e questo è anche un po' il motivo della giornata serata di domani, una casistica sempre più giovane, con delle dipendenze che ormai sappiamo, la dipendenza da internet, dai social media, eccetera, eccetera. Quello che è preoccupante è che tutto sembra passare inosservato finché non si arriva dallo psichiatra. Allora la mia domanda è: non vale la pena fare una riflessione prima che arrivino da noi pazienti, ragazzini, magari perché fanno anche uso di sostanze oltre che di internet, perché poi su internet si scopre di tutto e quindi è facile anche scoprire qualche bella sostanza da usare, ma fermarsi un pochino prima a guardare questo figlio che magari sta chiuso in camera tutto il giorno, a guardare il soffitto o a far cose che non si sa che cosa siano, eccetera.
Che possono portare a una dipendenza che poi può sfociare anche in comportamenti più o meno inadeguati, ecco.
O in una patologia vera e propria.
O in una patologia vera e propria che deve essere curata e trattata. Questa riflessione è carina, ma ve la porto perché ci dà lo spunto per dire qualcosa. Una signora: buongiorno, penso di essere troppo ingenua per l'età che ho. Ed è il sentirmi sempre inadeguata che fa sì che gli altri si sentano autorizzati a maltrattarmi.
Ecco,
l'ho letto testualmente questo messaggio.
È esattamente il vissuto che noi, signor Tassone, ascoltiamo quotidianamente rispetto a una sorta di difficoltà,
ecco,
di vivere.
Relazionale in questo caso.
Esattamente.
E cosa dire a questa signora?
Parliamone. Parliamone, ascoltiamola, e sicuramente esistono dei motivi per i quali lei si sente così, dei motivi validi, non se ne deve vergognare, ed esiste la possibilità di una riflessione che faccia sì che questa fragilità davvero diventi una possibilità di cambiare la propria vita. Quindi io non mi arrenderei passivamente a questo vissuto di inadeguatezza.
Allora, il paziente psichiatrico, quali sono le vie d'uscita per guarire? Questo è il tema. Ci sono però quasi sempre delle vie d'uscita. Poi dopo arriviamo ai tipi, alle tipologie di vie d'uscita. Ne abbiamo già in parte anche detto e abbiamo già offerto qualche spunto e qualche soluzione. O qualche spiegazione, ovviamente c'è sempre anche la musica che accompagna queste nostre trasmissioni, che fa sì che possiate riflettere, possiate insomma anche pensare a quanto abbiamo detto di, direi oggi, molto sostanzioso. Ci sono contenuti, credo, interessanti e stimolanti anche per delle domande o per delle riflessioni su un tema tanto ampio, ma credo tanto interessante quanto quello della psichiatria.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I
should stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our bikes into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by.
Zero 0 3 0 7 0 7. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Per dirci, per intervenire, per partecipare e raccontarci quali sono le vostre fragilità. Tutti noi abbiamo delle fragilità umane, se avete voglia ovviamente, se lo desiderate, o soprattutto magari anche raccontarci quale tipo di rapporto avete avuto o avete con la psichiatria, con gli psichiatri, con le patologie psichiatriche, perché oggi il tema è il paziente psichiatrico, quali sono le vie d'uscita per guarire. Sono arrivati, ma lo prevedevo, diversi messaggi molto interessanti e li leggiamo. Spero di riuscire a leggerli tutti. È una curiosità, una persona sui 50 anni, capo ufficio, che durante le riunioni sul posto di lavoro adotta un linguaggio molto scurrile, bestemmie e parolacce, ad esempio. Questa persona è malata? Dottoressa Sara Fumagalli, direttrice sanitaria della Clinica Santa Croce.
Beh, mi sento di dire che non necessariamente è malata. Indubbiamente è un po' inadeguato questo comportamento, ma bisognerebbe capire come mai lo attiva.
Ha un disturbo della personalità questa persona che gestisce e dirige queste riunioni?
Non lo escludo.
Poi Fabrizio, ho 30 anni e ancora oggi soffro di diversi disturbi dovuti ad un trauma da bullismo subito durante il periodo scolastico. I disturbi consistono in paure, in ansie e in insicurezza. Per adesso ho provato soltanto cure psicologiche, ma non ho riscontrato grandi miglioramenti. Mi consigliate in questo caso lo psichiatra? Vorrei finalmente guarire perché vivo proprio male.
Capisco, effettivamente purtroppo quando i traumi si presentano in età evolutiva sono particolarmente difficili da superare. Ora, l'aspetto psicologico io lo trovo fondamentale comunque, credo che, ed è quello che crediamo e quindi portiamo avanti, rimane comunque importante una visione d'insieme, quindi magari parlare con uno psichiatra, ma non perché necessariamente poi ci vorrà il farmaco, ma perché magari lo psichiatra pensa a un approccio psicologico diverso da quello che sta usando fino fino adesso. Esiste per esempio la MDR, che è specializzata sui traumi, piuttosto che delle strategie di intervento diverse anche da quelle psicoterapiche, come possono essere l'ergoterapia o una terapia corporea o altro. Questo è da capire.
Dottoressa Fumagalli, è corretto dire, ma se non è corretto me lo dica lei, e mi può anche dire, sta dicendo una bestiata tremenda, che lo psichiatra offre qualcosa in più rispetto allo psicologo?
No,
ecco,
non sono
ho
d'accordo.
Detto la bestiata.
No, no, non è una bestiata.
Mi corregga, dica lei.
Probabilmente mi odieranno molti psichiatri che se ascoltano, spero che non ascoltino. In realtà lo psichiatra è una persona come un'altra, che ha studiato delle cose, lo psicologo ne ha studiate altre. Teoricamente, se si vuole essere dei bravi psichiatri, bisognerebbe avere l'umiltà di imparare anche ciò che riguarda la psicoterapia, gli aspetti delle cure infermieristiche. Indubbiamente, per avere il meglio, diciamola così, più teste funzionano all'unisono e possono essere...
Sono due lavori diversi.
Quello dello psicologo e quello dello psichiatra? No. Allora, realmente entrambi comprendono i sintomi, entrambi devono dare delle risposte in qualche modo o attive o comunque aiutare la persona a trovarle. Vero è che lo psicologo non dà medicamenti mai. E quindi qualora ci fossero quei famosi aspetti biologici che contribuiscono alla patologia, non sarebbe in grado di intervenire in modo adeguato, seppur conosco molti bravissimi psicologi che hanno la competenza per poter poi inviare eventualmente allo psichiatra. Lo psichiatra il farmaco lo dà.
Insisto sull'argomento, mi piace. Lo psicologo di solito indirizza lo psichiatra, mentre lo psichiatra di solito non indirizza lo psicologo?
No, lo fanno entrambi, e poi soprattutto in una prospettiva futura di cure integrate tutti lavoriamo insieme a tutti, quindi se io mi accorgo che la cosa più indicata è che vada da un'infermiera a fare un intervento psicoeducativo, sicuramente gli dirò: guarda, io non sono la persona giusta per te, però ti può aiutare questo altro tipo di approccio.
Molto chiaro. Giorgio, buongiorno, benvenuto.
No, permetto di fare una domanda alla professoressa Fumagalli. Se conosce, generalmente conosce, e cosa le sembra il principio della logoterapia di Viktor Emil Frankl? Lo conosce, mi pare, o no?
Buongiorno, beh, lei è molto, molto preparato, devo dire. Allora, sicuramente è uno degli approcci che possono essere utilizzati. Anche in questo caso non mi piace però generalizzare, cioè non mi sento di dire a priori lo consiglierei per questa, quest'altra o quest'altra ancora patologia. Pensiamo che le persone sono diverse e quindi nell'ascolto della persona io posso trovare un'indicazione specifica per uno specifico tipo di terapia e magari non necessariamente solo quella.
Sì, sì, perché c'è un punto che mi ha sempre sorpreso in Frankl, che dice: lo spirito non si ammala. Cioè lui distingue nella personalità, nella persona umana, tre livelli, diciamo così: quello somatico, quello psichico e quello spirituale, che distingue, e dice: lo spirito però non si ammala mai.
Allora io sono perfettamente d'accordo sulla divisione, però sono dell'idea che purtroppo lo spirito si ammala e si sta ammalando molto, almeno nei tempi moderni. E sì, sì. Anche questo è un po' il tema della serata di domani, dove nichilismo vuol dire proprio questo, no?
Grazie Giorgio.
Prego,
buona giornata, auguri.
Grazie.
Anna, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, volevo chiedere una cosa a dottoressa. Ho una figlia di 16 anni che soffre di un disturbo nel senso che le dà fastidio ai rumori. Non è legato all'udito, ma danno fastidio ai rumori. E guardando, formandomi, ho trovato nella misofonia una cosa molto simile al suo disturbo, che la porta un po' a isolarsi e... non partecipare a certe attività. Volevo sapere se conosce e come si può curare.
Sì, le posso chiedere solo una cosa: ci sono delle altre fragilità o comunque sintomi che ha sua figlia, tipo difficoltà a relazione con i coetanei, a scuola va regolarmente, esprime delle ansie?
No, va bene a scuola, degli interessi, degli amici.
Quindi però... non manifesta nessun altro tipo di sofferenza?
No, però per esempio per studiare si deve isolare. Per non sentire dei rumori.
Allora, io farei una diagnosi fatta vis-à-vis, nel senso che può essere che sia soltanto un problema di questo tipo o che questo sia un po' il campanello che ci mostra una sorta di fragilità che è legata anche all'età in questo caso, ed è anche assolutamente normale, che fa sì che può essere che nelle relazioni con gli altri magari sia un po' più insicura, un po' più in difficoltà, e quindi di lì a volte il sintomo protegge da altri tipi di paure. Quindi io credo che valga la pena che comunque si rivolga almeno a uno psicologo con cui possa parlare apertamente e poi di lì via fare una diagnosi ben fatta.
Grazie.
Grazie.
Buona giornata, signora Anna. Allora, ci scrivono che lo psicologo si paga mentre lo psichiatra è preso a carico dalla cassa malati.
Purtroppo per certi versi è vero, per fortuna nella nostra clinica riusciamo a fare psicoterapia grazie al fatto che, pur essendo una clinica psichiatrica privata noi abbiamo una forte casistica anche comune, e nell'insieme riusciamo ad offrire un buon livello di attività, compresa la psicoterapia. Quindi purtroppo è un gap da cassa malati.
Ho la convinzione che i medici non riconoscono la schizofrenia al momento in cui il paziente si presenta, anche per dolori non dimostrabili, quindi non, secondo questa ascoltatrice, i medici non riconoscono la schizofrenia, sono pertanto persone per le quali non viene diagnosticato un disturbo mentale, ma pianificata una ricerca di quei disturbi fisici che in realtà non esistono, con conseguenti costi sociali per le casse malati, costi sociali che sono molto esosi. Allora, come si fa a riconoscere una schizofrenia?
Ha dei segni
chiari.
Assolutamente chiari, purtroppo, quindi una produttività, voce, allucinazioni, deliri, disturbi del pensiero, c'è una psicopatologia molto chiara. È vero, ci possono essere casi di mascheramento, ma se così è, vuol dire che la psicopatologia non è così grave, quindi non è una vera schizofrenia, ma parliamo di altro.
Poi, ascoltando questa trasmissione, mi viene in mente Alda Merini, poetessa stupenda che ha avuto problemi di depressione. Lei per noi è stata una bravissima poetessa, comunque con la ricerca adesso i pazienti sono curati meglio. Comunque le malattie di nervi sono le peggiori, non sei capito e hai paura di esprimere il tuo disagio. Grazie per la trasmissione, Angela. Condividete?
Ringrazio anch'io la signora Angela, perché mi ha ricordato una persona che io conoscevo di persona, appunto la poetessa
Alda Merini,
la poetessa di Navigli, dove lei con un aforisma in qualche modo ha racchiuso un po' il pensiero legato al disagio mentale. Diceva soprattutto che anche la follia merita i suoi applausi. Questo lo dice perché anche le persone sofferenti di queste patologie abbiano il loro giusto e meritato spazio di attenzione. Le persone sono sicuramente meritevoli di attenzione. La poetessa Alda Merini ha vissuto sulla propria pelle il manicomio, quindi sa bene cosa vuol dire.
Sa di cosa parla, sì. Poi a Bellinzona si è svolto un importante e interessante convegno sull'argomento che state trattando, ci scrive qualcuno. Nessun consigliere di Stato ha presenziato. È grave. Complimenti per la trasmissione, ma soprattutto per l'argomento trattato, ci scrive Bruna. Non sappiamo a Bellinzona, o lei lo sa, signor Tassone, cosa c'è stato.
Grazie anche alla signora Bruna. Io dico che in realtà non è mai un peccato quando si parla di salute mentale. Per cui se ieri sera hanno parlato di salute mentale, io credo che si riferisca la signora Bruna al convegno che ha organizzato l'Associazione dei Familiari dei Malati Psichici, che si chiama BASC, sezione Ticino. Hanno parlato sicuramente bene, indipendentemente che ci fosse o meno un consigliere di Stato.
Che non è, diciamo, decisivo sui fini o ai fini di una buona riuscita di una conferenza. Però per completezza di informazione, è giusto dirlo, domani presenzierà alla vostra serata dedicata alla giornata mondiale della salute mentale, organizzata appunto da voi, dalla clinica Santa Croce di Orselina, con lei dottoressa Fumagalli e con il professor Umberto Galimberti, anche il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità Paolo Beltraminelli. Quindi c'è anche il politico, c'è anche la parte politica che è rappresentata. Poi ho sentito parlare della terapia psichiatrica fare storie. Di cosa si tratta? È rivolta ai bambini o anche agli adulti?
Allora, è rivolta anche agli adulti in realtà. Si basa sul concetto che appunto la terapia non necessariamente passa dal farmaco e non necessariamente passa da strategie di intervento comuni o famose. Noi in clinica, abbiamo l'esperienza comunque di una psicologa, che è la dottoressa Bressan, che ha sempre fatto un gruppo FIABE che va molto vicino a questo tipo di approccio, e devo dire che effettivamente attraverso strumenti che non necessariamente vogliono dire parlare del malessere, ma si parla del malessere in modo simbolico, questo permette di arrivare dove la parola non arriva.
Ho capito. Poi, ciao, 44 anni, io ho già fatto per 3 anni psicoterapia, adesso sto meglio, però faccio fatica a raccontarlo perché la gente ti guarda come se avesse una pazza davanti e ho riscontrato che anche le casse malati non ti accettano.
Sì, distinguerei argomenti. Le casse malati lo fanno per motivi economici, ma verosimilmente non hanno preconcetti, io immagino.
No.
Purtroppo socialmente invece ancora c'è lo stigma, ma io ho la fiducia e la speranza che se si riesce a rendere l'approccio psichiatrico sempre meno medicalizzato e sempre più, se vogliamo, integrato, alternativo, creativo e che permetta alla persona di non sentirsi così fuori posto quando si rivolge a uno psichiatra o comunque medicalizzata, ecco, questo potrà favorire. Comunque.
Deve cambiare un po' la mentalità. La signora dice, ma mi sembra che gli altri mi credono una pazza. Mi prendono per una pazza e quindi lei soffre di questo e capiamo.
Un po' è vero, un po' sicuramente ci si può lavorare su questo, nel senso che poi la persona che soffre purtroppo non sempre,
certo,
volentieri condivide,
racconta.
E quindi poi nel non sapere le fantasie galoppano e quindi questo può non favorire poi anche effettivamente la signora a trovare sostegno in termini proprio amicali, relazionali.
Le fantasie galoppano, i pregiudizi, io aggiungo anche, dottoressa,
certo,
Fumagalli, galoppano,
certo,
soprattutto nel campo della psichiatria. La gente spesso vive di pregiudizi perché non sa, non conosce e l'ignoto ti fa paura, lo temi. C'è un'ascoltatrice o un ascoltatore ed è interessante perché poi ognuno sente, capta l'argomento odierno a modo suo. Ci manda una foto bellissima di un lago con colori autunnali, un bosco eccetera eccetera e scrive: il mio psichiatra è il bosco, la montagna.
Sì,
ma non per tutti, io aggiungo. Bello, mi fa piacere, però qualcuno ha bisogno di qualcosa in più del bosco.
Una poetessa.
Ecco, cioè, capisco, però il bosco può non bastare, il bosco con i meravigliosi colori autunnali e il laghetto alpino.
Può non bastare, però sicuramente è un aiuto.
Sì. Fare frequentemente incubi può essere un sintomo di qualche disturbo mentale?
No. Fare frequentemente incubi non è un sintomo di disturbo mentale, bisogna riflettere bene. Se non c'è anche un problema del sonno, allora magari un problema neurologico. Solitamente il contenuto dei sogni ha un grossissimo valore simbolico che può essere una preziosa guida per noi per comprendere quelle nostre fragilità su cui dobbiamo lavorare, su cui, per le quali dobbiamo impegnarci a migliorare, insomma. Quindi di per sé non è qualcosa da temere, ma da valorizzare, da significare, che vuol dire da capire.
Da valorizzare. Poi ecco, prevedevo che arrivavano anche appunti, riflessioni, osservazioni sullo psichiatra e sullo psicologo. Ci scrive qualcuno: lo psichiatra è un medico, e quindi differenziate bene, lo psicologo non è un medico e non è la stessa cosa.
È vero, non è la stessa cosa, però l'approccio col paziente deve essere perlomeno all'unisono. Quindi, come dicevo prima, lo psichiatra dà il farmaco, però ha studiato comunque di psicoterapia, psicologia, eccetera. Lo psicologo, se lavora effettivamente in psichiatria, necessariamente ha delle conoscenze. Ciò non vuol
è
dire
un addetto
che prescrive
ai lavori.
Il farmaco. Esattamente.
Al giorno d'oggi è una fortuna avere la possibilità di potersi rivolgere agli ottimi psichiatri, e ne abbiamo tanti, dico io, sul territorio. Alle volte anche con poche sedute i problemi si risolvono in modo ottimale. Io ho avuto modo di provare su di me, ho visto anche persone molto vicine a me che hanno avuto bisogno ed è sempre stato un buon ed efficace aiuto, salvo in un caso piuttosto grave di schizofrenia dove purtroppo manca tuttora davvero la serietà professionale. Quindi si torna sulla schizofrenia come patologia che non sempre è capita, non sempre è compresa. Dottoressa Fumagalli.
È la patologia meno comprensibile, nel senso che da un punto di vista medico lo è, da un punto di vista umano è la patologia per definizione dove la realtà non è più la realtà. E quindi si perde l'esame di realtà e quindi ovviamente il linguaggio non è più un linguaggio logico e comprensibile all'orecchio umano.
Andiamo con un po' di musica.
Distance, I've got to pay the price. all my secrets. You always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple when somehow it gets to you. But I want to get revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm sitting down. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday.
Grazie, grazie mille per le belle domande, perché mi aiutano, ci aiutano, davvero portano sale, portano pepe, soprattutto portano contenuti. Questa domanda è bella, perché il medico, lo psichiatra cerca sempre un colpevole quando si tratta di diagnosticare una malattia, e di solito il colpevole sono i genitori e il medico non li conosce. Dottoressa Fumagalli.
Non sono d'accordo, non esiste il colpevole, esistono delle soluzioni. Diciamo che una riflessione su tutto l'ambiente familiare, sociale, relazionale della persona aiuta molto a comprendere dall'origine del malessere, ecco questo, comprendere le origini, non le colpe.
La storia.
Esatto.
L'eziologia.
Sì, ma proprio anche la storia personale, sì, il proprio
vissuto. Ci siamo capiti. Credo che le cosiddette malattie psichiatriche siano fondamentalmente una disarmonia con il proprio essere, causata da una mancanza d'amore e causata anche dal mancato riconoscimento dei propri bisogni avuto nei primi anni di vita. Inoltre credo che sia l'illusione di una vita costruita a immagine del sistema, una vita che viene proposta giornalmente da voi media. Gabriele.
Credo che si commenti da sola questa.
Ognuno poi ha la sua idea. Poi sono convinta che a tutti farebbe un gran bene seguire un percorso di psicologia. È come andare a scuola e aiuta a conoscere meglio se stessi e ad avere gli strumenti per vivere meglio.
Assolutamente
sì.
D'accordo, lo consiglierei a chiunque, anche perché quello che dicevo prima delle fragilità,
sì,
le abbiamo tutti, quindi se le conosciamo e le facciamo diventare un punto di forza, questo sicuramente è un obiettivo da perseguire.
Fragilità, dunque, le fragilità sono un denominatore comune.
Assolutamente.
Tutti abbiamo delle fragilità.
Aggiungerei per fortuna.
E lei, no, che psicanalista, consiglierebbe a tutti una psicanalisi? Oppure già un percorso un po' più impegnativo?
No, no. Io credo che sia importante una comprensione psicodinamica, psicologica della persona, ma una psicoanalisi oggi, per la società in cui viviamo, i tempi, i ritmi, è antica, purtroppo. Ci sono delle eccezioni, indubbiamente.
Poi in diversi ci segnalano, ci dicono, ci consigliano che vivere in campagna, per chi ha la fortuna, o in montagna, risolve già molti problemi, anche di carattere psichiatrico, un certo tipo di vita immerso nel verde.
Sì, io qua approfitterei per passare la parola al signor Tassone, che a proposito di questo hanno avuto un'ottima idea, dal mio punto di vista, per i nostri pazienti.
Assolutamente concordo con questa definizione, in quanto l'ambiente aiuta anche a star meglio.
L'habitat.
L'ambiente sia di vita che poi l'habitat in cui l'essere umano è inserito. Nel nostro caso più volte abbiamo provato a fare dei gruppi anche con dei pazienti, portandoli fuori dalla clinica. In questo preciso momento è partito un nuovo progetto che si chiama Montagna Terapia, che permette comunque ai pazienti di vivere l'habitat, di viverlo, di sperimentarlo con le sue difficoltà e la sua strutturazione della giornata, perché andare in montagna vuol dire avere tempi, modi e materiali che ci permettono di stare fuori all'aria aperta.
Certo, puoi anche rapportarsi con un mondo che non è il mondo che abbiamo noi in città, insomma in pianura. C'è un messaggio molto lungo, non ho il tempo di leggerlo, però ci chiede in definitiva cosa fanno i pazienti psichiatrici che sono ricoverati in ospedali o in cliniche. Come passano la giornata i pazienti ricoverati?
Allora, molto diversamente da come credo sia il pensiero comune, ogni persona quando arriva in clinica ha un suo colloquio durante il quale si decide insieme il da farsi, dove per da farsi vuol dire che c'è eventualmente una componente farmacologica se necessaria indicata, e poi delle attività che possiamo chiamare riabilitative, integrate o comunque atte a far sì che le risorse della persona vengano valorizzate, e quindi viene personalizzato un progetto settimanale. Ogni paziente ha una sorta di scheda, come a scuola, dove in diversi orari, in diverse giornate, ci sono delle attività che possono essere o individuali o di gruppo, o in clinica o all'esterno della clinica.
Ma non credo che i pazienti psichiatrici siano tutto il giorno sulle panchine a bere birra, a bere alcolici o a fumare.
Beh, spero proprio di no.
Come segnala qualcuno, non penso, ecco.
Direi proprio di no. Poi è ovvio che da patologia a patologia, purtroppo,
certo,
non tutti si riescono ad aiutare come vorremmo, ma miglioreremo.
Però comunque c'è una grande attenzione sulla giornata.
Assolutamente.
Sulla giornata da trascorrere o in clinica o in ospedale.
Assolutamente, fondamentale.
All'ospedale anche neuropsichiatrico di Mendrisio. Allora, c'è una riflessione finale che a tutte e due pongo. Ma alla fine il volersi bene non è forse la chiave di tutto?
Questa è una bella domanda. Io direi volersi bene, più che volersi bene, è essere se stessi fino in fondo. Che vuol dire realizzarsi come persona, tenendo in considerazione che questo non vuol dire essere supereroi, ma essere persone.
Lei è sempre se stessa fino in fondo, riesce sempre a essere se stessa.
Ci lavoro in, work in progress, direi.
Sta lavorando per noi. Rocco Tassone, lei riesce sempre a essere, diciamo così, in sintonia con se stesso? O se stesso?
Io credo di sì, anche se è un grosso lavoro soprattutto interiore. Un lavoro che in qualche modo deve far prendere in mano le proprie fragilità e i propri lati ombra. Non è sempre facile, ma spero di sì.
Ne vale la pena. Comunque, eventualmente, dottoressa Sara Fumagalli, per chi non avesse la voglia, il tempo, la capacità o non fosse capace, c'è l'aiuto.
Assolutamente.
Degli psichiatri, di chi è specialista, e anche degli psicologi.
Siamo a disposizione.
Siete a disposizione. Grazie mille alla dottoressa Sara Fumagalli, direttrice sanitaria della Clinica Santa Croce, e a Rocco Tassone, vice direttore delle cure infermieristiche della Clinica Santa Croce.
Grazie.
Di Orselina. Grazie per la vostra importante e preziosa presenza. Domani, lo ricordiamo, giovedì 12 ottobre, la serata dedicata alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, organizzata appunto a Muralto, alla sala nel Palazzo dei Congressi di Muralto, serata alla quale parteciperà anche un ospite illustre come il professor Umberto Galimberti, che si soffermerà sul tema dei giovani nell'età del nichilismo. Noi domani vi daremo dei consigli, sapete su che cosa? Su come si diventa imprenditori, su come si può fare, su come si può creare un'impresa, su come insomma si può far nascere un'impresa, quindi sull'autoimprenditorialità, tutte le tappe che bisogna fare e tutti i passi che sono necessari per diventare imprenditori. A domani, buona giornata e buon ascolto sulla vostra e nostra Rete 1.